Allora, bando alle chiacchiere, introduciamo la nostra ospite che questa sera è Lidia Maggi, una pastora della comunità battista in servizio a Varese, autrice di numerosi libri che io non vi dico perché mi è stato proibito, ma comunque potete cercarli, negli ultimi anni ne ha scritti parecchi, insomma tutti di argomento biblico, di riflessioni sulle donne, Dio, l'Evangelo delle donne, prospettive ecumeniche in una società plurale, insomma comunque libri tutti recenti e niente, la facciamo parlare sulla comunità cristiana e poi lei ci racconterà quello che ritiene più opportuno dirci.
Mi piace questo titolo, la comunità cristiana, perché è grande. Mi piace perché si parla della comunità cristiana e già questo mi fa sentire più a mio agio rispetto a un termine da ecclesiologa, da storica, come la Chiesa. Mi fa sentire più a mio agio perché la prima constatazione nell'andare alla scrittura è che il grande dibattito, no, se Gesù ha fondato la Chiesa, carisma, istituzione, insomma, dibattiti che ci hanno segnato gli anni 70, che però andrebbero ripresi perché c'è tutta una nuova generazione che non li ha seguiti, perché il dato biblico è sconcertante, Gesù parlava del regno e ha costituito intorno a sé una comunità. E noi facciamo i conti con il fatto che questo termine Chiesa diventa sempre più un termine tecnico che identifica quella realtà istituzionalizzata a cui appartengono poi le comunità cristiane, ma questo dato così strutturato noi non lo troviamo nella scrittura. E difatti dovremmo addirittura provare a parlare delle comunità cristiane o le chiese, che è un'altra modalità per entrare in una riflessione sulle grandi domande rispetto al senso della nostra vocazione, il senso del nostro essere insieme. Eh sì, perché questo è un altro elemento biblico. Paolo, l'Apostolo Paolo, vado a Paolo perché Paolo è l'autore più antico del Nuovo Testamento. Il fascino di leggere Paolo è che mentre lo si legge si ha la sensazione di vedere un'istantanea delle comunità a cui lui scriveva. Certo, un'istantanea un po' sfocata, perché cogliamo soprattutto la descrizione che Paolo ne fa tramite le risposte che dà. Tuttavia sono tratti molto forti, cioè rispetto ai Vangeli che scrivono con la preoccupazione di trasmettere alle generazioni future o alla comunità a cui si rivolgono, ma anche pensando oltre la comunità, l'evento che ha mosso le loro vite, che è il Signore Gesù Cristo. Paolo scrive sulle problematiche delle comunità che lui fonda, che lui affronta, e voi vedete che quando si riferisce alle comunità, alle sue comunità, usa facilmente il plurale, sono le chiese. Ma pensate anche all'Apocalisse, il libro che ci parla dei tempi ultimi, no? Che chiude questo capolavoro, che inizia con la creazione del cielo e della terra e l'Apocalisse con i nuovi cieli e nuova terra. Ecco, questo libro che mira a squarciare il velo per cogliere oltre la piatta realtà e scorgere la speranza e non rinunciare alla speranza, questo libro, quando parla della Chiesa, per esprimere la complessità, la totalità della Chiesa, parla delle sette chiese e con questo identifica la complessità, ma vedete, la totalità, ma vedete che persino nell'Apocalisse, per esprimere questa totalità, è molto strano usare un singolare, la Chiesa. Ed è importante dirci questo, perché questi slittamenti semantici che noi abbiamo, viviamo, ci condizionano un po' nel nostro modo di entrare nelle scritture. Allora, gli autori biblici, a iniziare da Paolo, quando pensano alla Chiesa, pensano alle comunità, alle chiese, che sono diverse tra loro. E detto questo, io mi permetto di invece fare un ricorso a una narrazione un po' più laica, forse per farci capire un po' qual è la posta in gioco rispetto ai rapporti tra le diverse chiese. Vi racconto la storia di un'amicizia, due amiche che sono cresciute insieme. Forse qualcuna di voi ha sperimentato questo tipo di amicizia, le amiche d'infanzia, quelle con cui si fanno tutto insieme, si vestono le stesse scarpe, ci si cambia vestiti. Marta e Silvia, due amiche che hanno frequentato già nella materna insieme, alle elementari erano seduti allo stesso banco, le foto di gruppo le vedono sempre vicine, agli scout anche lì vicine, e poi qualcosa accade, non sappiamo bene che cosa, perché le due versioni sono un po' contrastanti. Marta dice che è stata Silvia, non si capisce bene che cosa le ha fatto, un ragazzo, qualcosa del genere, e Silvia sostiene che a un certo punto Marta si è raffreddata, non riusciva più a comunicare, non sappiamo bene com'è andata, ma forse non è importante. Sta di fatto che a un certo punto del loro percorso, forse con le medie, forse con le superiori, le due ragazze si separano fino a perdersi di vista. E vivono delle vite parallele molto diverse, Silvia è una donna in carriera adesso. Marta, anche Marta ha aperto un negozio, gestisce un'attività, ma ha avuto tanti figli ed è molto felice di questo. E poi a un certo punto, anche lì non sappiamo chi, una di loro ricontatta l'altra, forse Facebook, chi lo sa che cosa succede. Sta di fatto che a un certo punto le due amiche si ricontattano. E allora c'è tutta questa frenesia perché dopo essersi messaggiate, scritte su Facebook, si vogliono rincontrare, c'è cioè l'incontro. E lo vivono un po' come un incontro al buio, perché chissà come l'una è diventata e come è diventata l'altra, e chissà se Silvia troverà che Marta è ingrassata, insomma, si rivedono ed è davvero commovente. Chi le ha viste incontrarsi in quel bar e poi andare nei giardini pubblici a passeggiare può raccontare di queste due donne mature che si accarezzavano, che si baciavano, ed era un continuo ti ricordi, ti ricordi, ti ricordi, ti ricordi, ti ricordi. E chi le guardava diceva queste non si lasceranno mai più. E poi l'incontro si è allargato, le due hanno conosciuto le rispettive famiglie, hanno anche provato a passare una vacanza insieme e pian piano iniziano a sentire la difficoltà di questa relazione, perché non basta più il ti ricordi, perché non si riesce ad andare oltre quel ti ricordi. E anche lì non sappiamo chi per prima ha iniziato a negarsi al telefono e a diradare gli incontri. Quello che accade adesso è che Marta e Silvia sono molto premurose nel scambiarsi gli auguri di Natale ogni anno e per i compleanni, e di tanto in tanto si fanno delle telefonate molto affettuose e si ripromettono di rivedersi, si ripromettono di passare anche di nuovo una vacanza assieme, ma di fatto hanno ripreso le loro vite parallele. Ecco, questa parabola laica io credo che rappresenti un po' bene il percorso che le chiese hanno fatto. Chiese diverse che per tanto tempo sono cresciute da sole, pur avendo la consapevolezza di non essere figlie uniche, ma nello stesso tempo di aver fatto vite parallele. E anche lì le ragioni di queste vite parallele sono diverse in base allo sguardo che uno ha sulla narrazione, no? Nella narrazione cattolica c'è un racconto primordiale che per uno sguardo protestante è mitico. Ma nel senso che non alto del mito, ma nel senso che non ha riscontro con la storia, e questo racconto ci dice che un tempo le chiese esisteva una chiesa una, esisteva quell'unica chiesa unita, e poi sono iniziate le divisioni. Questa è anche la storia che noi abbiamo studiato dall'elementare. La prima divisione nel 1017, 57 storica, 57, ha riguardato la separazione tra Oriente e Occidente. Questa grande lacerazione che sembra essere stata causata anche lì un problema di autorevolezza, di autorità all'interno della tradizione orientale e occidentale. E da lì questo povero albero, come se fosse stato fulminato nel mezzo, ha subito una diramazione che ha portato la Chiesa d'Oriente e la Chiesa d'Occidente a svilupparsi in due rami diversi. C'è addirittura chi dice che proprio l'albero si è spaccato e i due tronchi mutilati hanno iniziato percorsi diversi. E poi la grande frattura della Chiesa d'Occidente, simboleggiata con Martin Lutero, la Riforma, le 95 tesi, 1517. E via di seguito le varie divisioni, cioè questa è la parola che si usa per raccontare questa storia qui. Allora, perché vi dico che questa storia è un po' mitica? Partivo da questo dato iniziale: nella scrittura, quando si parla di chiesa, si parla di chiese. Sono realtà concrete, sono comunità imperfette, sono comunità che provano a vivere la scoperta di peccatori e peccatrici accolti dalla grazia di Dio in Gesù Cristo. E sono comunità anche strutturate diversamente. C'è la comunità carismatica di Corinto, dove c'è una pluralità di ministeri, c'è una pluralità di doni, l'autorità suprema è lo Spirito, e si parla dei doni dello Spirito. A ogni credente viene elargito un dono. E poi ci sono le comunità giudeo-cristiane che identifichiamo con Giacomo, il fratello di Gesù, o il cugino, insomma, dipende come leggete questo dato, che invece sono comunità strutturate in una maniera più simile alla struttura che troviamo nel mondo religioso ebraico antico, ai tempi di Gesù. Comunità diverse, con diverse ecclesiologie, possiamo utilizzare questa parola, diversi modi di organizzare la struttura, che convivono. E allora, perché dico questa visione delle varie divisioni che hanno portato la Chiesa ad essere sempre più divisa, colgono alcuni aspetti storici che sono veri, cioè la Riforma è stato un momento di crisi per la Chiesa, e anche fare conti con due diversi modi di percepire la Chiesa tra Oriente e Occidente sarà stato sicuramente un momento di crisi, ma crisi non vuol dire divisione. E soprattutto il dato inquietante, il dato che mi sembra problematico in questa lettura mitica, è che si partiva da una chiesa una, una chiesa indivisa. Questa lettura ha il difetto di essere la lettura nostalgica di chi vede l'era d'oro sempre come qualcosa che appartiene al passato. Questo lo troviamo nella voce popolare, no? Ai miei tempi si stava meglio, quando si stava peggio, quando poi ci sono addirittura alcuni rigurgiti. C'è un film molto carino fatto da Woody Allen di recente che si chiama Midnight in Paris. Io non so se qualcuno ha avuto modo di vederlo. È questo film carino dove a Parigi a mezzanotte succede qualcosa e si può ritornare nel tempo, le aree si confondono, si apre uno spazio temporale per cui tu puoi ritornare nella tua epoca d'oro, che per il protagonista è l'epoca degli inizi del Novecento, dove potevi conversare con Picasso, con Monet, con i grandi artisti, dove le donne iniziavano a ballare il Charleston. E allora questo uomo del ventunesimo secolo che aspetta mezzanotte per ritornare in quel passato che è la sua epoca ideale, e in questo passato incontra una donna di cui si innamora ed è proprio la sua donna ideale, vestita, curiosa, brillante, che si intende di pittura, di arte, di filosofia, che ha una vita un po' da decadente come gli artisti. Peccato che questa donna abbia a sua volta un ideale di un'epoca d'oro che appartiene all'Ottocento, le carrozze, quando non c'era l'elettricità. Allora, con questa leggerezza squisitamente di Woody Allen racconta questo problema, che l'epoca d'oro è sempre qualcosa che c'è alle spalle, per cui noi viviamo in questo continuo sguardo nostalgico e mitico nei confronti della vita, che non ci porta ad avere un'apertura verso il futuro, no? Siamo nostalgici e quindi pessimisti verso il futuro. Ecco, io credo che questo sguardo nostalgico potrebbe essere l'ermeneutica di quello che è avvenuto nel modo di raccontare la storia della Chiesa. Tutto ciò che è prima è più bello. E allora è chiaro che c'è stata un'epoca d'oro per la Chiesa, e persino Luca anche, quando racconta la comunità cristiana, la racconta con questo linguaggio mitico, erano tutti concordi, condividevano i bene, erano assidui nell'insegnamento degli apostoli. Queste sintesi che troviamo nel libro degli Atti sembrano dare uno sguardo mitico della prima comunità, e forse Luca tende a questo. Quando noi ascoltiamo con quale ferocia e verve Paolo, che invece parla direttamente alla comunità presente, non alla comunità passata, e Paolo scrive almeno 20 anni, se non addirittura 30, prima di Luca, per cui Paolo ci parla della comunità che vede, non della comunità che ha conosciuto quando era giovane, quando tutti andavano in chiesa la domenica. Però persino Luca, che ha questo sguardo che a tratti sembra uno sguardo nostalgico su questa comunità dei primi tempi, dove tutti erano assidui e pregavano ed erano lì in questo cenacolo e lo spirito è sceso, anche una certa ironia, perché dopo averci dato una di queste bellissime sintesi ci racconta una storia feroce come quella di Anania e Saffira, dove da una parte ci dice la comunità viveva concorde, mettendo ogni cosa in comune, e quanti avevano i propri beni li vendevano e deponevano quanto avevano ai piedi degli apostoli, ma subito dopo, proprio perché la scrittura fa il contropelo alla storia, non sta lì a lisciarla, non fa la cronaca di corte, nemmeno della storia ecclesiale, ci racconta questo episodio tragico di due membri di chiesa qualunque, un uomo e una donna. Guardate, è la prima coppia dove la relazione è reciproca, totalmente. È l'unico caso che ho trovato di una coppia dove la relazione è paritetica, anche nella gestione economica. Peccato con modello negativo, perché Anania e Saffira decidono concordemente di vendere i loro beni e di trattenere una parte dei soldi, ma lo decidono assieme, per cui comunione dei beni. In un contesto patriarcale notevole ci dice che cos'era anche la Chiesa nelle relazioni. E poi che cosa accade? Che in realtà questa vita doppia, questo cuore doppio, e voi capite che il cuore doppio nella tradizione biblica non ha la funzione del, il cuore non ha la funzione del sentimento, è la regia della persona, è il luogo delle decisioni il cuore, e un cuore doppio non può battere, per cui muore Anania e poi muore Safira, ed entrambi muoiono di crepacuore. Quando realizzano dove la loro doppiezza li ha portati, perché non si vive da doppi. Però vedete, anche Luca, che ci dà questo sguardo mitico sulla prima comunità cristiana, fa immediatamente da controcanto, ci racconta una storia dove ci dice anche sì, però le cose non erano nemmeno lì così semplici. Anche all'interno della prima comunità cristiana era difficile mantenere fede agli intenti così alti come condividere tutto ed essere un cuor solo, perché noi ricordiamo sempre la comunione dei beni e ci sentiamo anche colpa rispetto a queste prime comunità cristiane, perché diciamo ma come erano bravi, mettevano tutto in comune, come facevano loro ad avere questa economia di condivisione totale, e noi abbiamo questa sindrome della privacy, della proprietà privata, è proprio la modernità che ci ha segnato. E poi uno legge bene e non è che solo mettevano in comunione le cose, erano concordi, andavano d'accordo, anzi, avevano processi decisionali che li rendevano concordi, per cui non mettevano solo in comunione beni, ma anche i processi decisionali, no? Sì, io vorrei prendervi questo passo, perché quando si parla di questa chiesa primitiva ci si sente sempre un po' inadeguati rispetto a questa capacità di vivere da monaci di fatto, no? in una fraternità, e noi diciamo è una categoria che scegliamo come simbolo profetico, che lo facciano i frati, ma noi non siamo in grado. Però poi ti rendi conto che in realtà è che ci manca un ingrediente importante, che è quello, la possibilità di decidere sui beni, oltre a sul resto, la possibilità di discutere bilanci, la possibilità di vedere bilanci, forse ci renderebbe anche meno sospettosi e difensivi, più in grado di abbattere delle difficoltà. E io credo che in questo modello comunitario che Luca suggeriva, oltre alla comunione dei beni c'è la gestione comunitaria dei beni, anche con una formula di autogiudizio molto faticosa, perché ognuno decide per sé quanto ha bisogno, non è un altro che decide per te quanto hai bisogno. Ho trovato questo modello in una comunità che ho incontrato vicino a Milano, forse una comunità che ruota intorno a Silvano Paus, i gesuiti, e le persone che vivevano insieme mettevano insieme anche i loro beni. A inizio mese il capofamiglia, perché c'era un capofamiglia là, non viene mai meno, il capofamiglia deve firmare un assegno dove decide quanti soldi occorrono alla sua famiglia, e alcune persone con cui ho parlato in questa comunità mi raccontavano l'angoscia di dover decidere, autodecidere per te quanto ti serve, per cui è una... Insomma, tutto questo per dirvi, lo sguardo mitico che vede una chiesa unita che poi si è separata e divisa ha probabilmente frammenti di verità, ma anche tanto mito. Quello che noi sappiamo è che le chiese sicuramente sono nate dallo stesso sogno, dallo stesso fondatore, ma si sono sviluppate per ragioni diverse, qui ci vorrebbe una storica più che una pastora per fare l'analisi delle motivazioni, sono cresciute in maniera diversa, un po' come è accaduto a questa coppia di amiche, Marta e Silvia. Il desiderio di riconoscersi, di incontrarsi, si scontra anche col fatto che i propri percorsi di vita sono stati così differenti che non basta più il desiderio di incontrarsi e riconoscersi. E dopo il momento iniziale, perché c'è stato un momento di fiamma ecumenica, no? dove l'essersi scoperti finalmente parte di una famiglia ci ha fatto stare bene, ma il fatto di riconoscere di non essere cresciuti assieme all'altra chiesa, che ti è sorella, alle prime difficoltà ha creato delle rigidezze. Perché è difficile farsi carico della storia dell'altra che tu non hai vissuto, e non basta la buona volontà, non bastano le buone intenzioni, ci vuole davvero una strategia, un metodo, una spiritualità ecumenica che vada oltre. All'inizio abbiamo percepito l'ecumenismo, molti tra noi hanno percepito questo sogno profetico di alcuni laici, che bello. È stato un sogno di laici, perché l'ecumenismo è nato con il laicato, di pazzi che hanno sognato che le chiese si incontrassero, si parlassero, anche per problemi contingenti, insomma è nato nella missione, ed è nato nella missione l'ecumenismo proprio sull'istanza dello scandalo di dover annunciare un Cristo diviso, dove i missionari più che portare l'Evangelo sembravano fare una politica da bottegai: vieni nella mia bottega che c'ho tutto il kit della salvezza, bellissimo, ultimo modello, no, non andare in quella bottega lì, perché quelli, se è rotto il calice, il pane non è farina biologica, insomma poi non si sa bene che cosa ci mettono. Era questo che ha portato i missionari a sentire l'esigenza di un incontro tra le chiese, perché era scandaloso questo modo di portare l'Evangelo che sembrava più marketing che condivisione. Allora questo movimento di laici si è messo in moto per fare rincontrare le chiese, e per molti tra noi all'inizio abbiamo letto questa esperienza ecumenica come, di nuovo, come una strategia politica per poter finalmente presentare una chiesa vincente al mondo, finalmente una chiesa capace di legittimarsi nella sua pluralità, perché siamo in tanti, sempre chiaramente contro il nemico di turno. Ci abbiamo messo un po' a capire che la posta in gioco era ben più alta, e l'abbiamo dovuta fare proprio attraversando quella fase dove ci siamo resi conto che l'incontro con l'altro è difficile. Eppure l'altro è tuo fratello, è tua sorella, ed è difficile perché non fanno le cose regolari come le facciamo noi, sono un po' diversi da noi, e in questa diversità si consuma anche il fraintendimento che sbagliano. Cioè, qual è la cosa che rende davvero difficile il rapporto tra le chiese? È il fatto che tu nella diversità dell'altro cogli un handicap, una mancanza, e questo vale per tutte le chiese. Guardate che non è soltanto un problema, i protestanti pensano che i cattolici non prendano sul serio la scrittura, e poi pensano che i cattolici sbagliano tantissime cose, fraintendono tantissime cose, sono tutte istituzioni. I cattolici pensano che i protestanti alcuni segni non li fanno come si devono, cioè, ma quella che celebrano è davvero l'Eucaristia? Ma c'è davvero la presenza reale? Non è una fotocopia? Cioè, è reciproco questo fraintendimento che porta le comunità a vivere questo dono della diversità come un handicap. E questo è una grossa fatica, perché significa che la spiritualità ecumenica non è stata in grado di comunicare che la posta in gioco non è tanto una strategia diplomatica perché le chiese tornino a parlarsi e a presentarsi come modello unico al mondo, e nemmeno che le chiese ritornino in una modalità univoca a presentarsi alla società, ma dietro la spiritualità ecumenica c'era una spiritualità che era prendere sul serio il messaggio evangelico. E qual è questo messaggio evangelico? Il messaggio evangelico ha a che vedere proprio con questa diversità riconciliata. con una diversità che è ricchezza, anzi una diversità che è unica modalità di essere davvero discepoli della parola, di colui che si è fatto parola incarnata di Dio. E questo non soltanto per ragioni ecclesiologiche, ma io direi per ragioni antropologiche. Cioè, la creatura umana nasce come creatura che per essere ha bisogno di essere riconosciuta nella sua alterità. Sposa una mamma con un bimbo piccolo, se questo bimbo non viene separato dalla mamma non nasce. E si dà un tempo al piccolo, alla piccola, perché si abitui all'idea che mamma e lui sono due cose diverse. C'è una relazione, c'è un affetto, c'è una voce che chiama, c'è il nutrimento, ma ogni madre sa che per crescere suo figlio deve imparare a mettere delle distanze, deve insegnare al figlio a riconoscere l'alterità, che io sono un tu, non sono parte di te. Poi certo l'innamoramento rimette tutto in discussione, la storia d'amore non va avanti se poi c'è soltanto fusione nella relazione affettiva. Voglio dire che il dato antropologico è che noi siamo creature chiamate da un Dio che diciamo è un tu, che ci chiama e ci interpella proprio attraverso una voce, e la voce che sono consapevole che il modo di comunicare di Dio non è soltanto un modo verbale, però la parola, la voce è la cifra per eccellenza che dice questa alterità, perché Dio è l'altro che ti chiama e che ti mette in discussione, che ti spinge alla conversione, ma è l'altro. Ma se c'è un Dio che è un altro, io sono un tu con cui lui entra in relazione con me. E questa differenza, che non necessariamente è divisione, va mantenuta, perché con Dio non abbiamo un rapporto fusionale. Dio biblico non puoi vederne il volto, non puoi fartene un'immagine, non puoi pronunciare il nome, ma è un Dio che ti parla e ti interpella, i paradossi, no? È un Dio della relazione, ma non è un Dio della fusione. E soprattutto un Dio che crea separando, e questo è un altro, per andare alla sapienza antica, cioè, crea separando, ma fa di più, crea separando e nominando ciò che separa, anzi, prima di creare nomina, chiama, io direi, e uno si chiede, ma perché chiama Dio? Insomma, è nella sua divinità da solo, perché noi confessiamo che Dio è Dio unico, insomma, in tradizione con Israele. Perché parla? Crea attraverso la parola, no? Noi diciamo questo davar che è una parola, ma è anche fatto, azione, siamo consapevoli della pregnanza di questa parola. E noi diciamo ai bambini crea con la parola perché è un Superman, è un Dio forte, potente, che la sua parola è efficace, azione, ma va benissimo. Però perché questa parola? È come se poteva dimostrare la sua potenza, la sua efficacia in tanti altri modi, invece usa la parola, il chiamare, sia luce, e luce fu. Sia pesce, e pesce fu. Il pesce prima di essere è chiamato. E noi questo lo comprendiamo dal punto di vista esistenziale, no? L'esigenza di sentirci chiamati per nome, da nostra madre, dalle persone che ci amano, di essere riconosciuti come un tu ed essere chiamato alla relazione. Allora, Israele narra Dio e la sua relazione con Dio, anche se una relazione intima, burrascosa, come la relazione da un tu che ti chiama. Anzi, di più, dice Israele, da un tu che quando io mi lamentavo e non sapevo a chi santo votarmi, e mi lamentavo perché ero schiavo in Egitto ed ero così schiacciato dalle catene della schiavitù da non avere nemmeno la forza di sognare che una realtà per me era possibile, si raggiunge uno stato di totale dolore, alienazione, da dimenticarci che può essere diversa la nostra vita. Israele raccontava che non ha pianto a Dio, si lamentava, ma Dio ha udito quel pianto, e da qui inizia l'avventura di Israele con Dio nell'evento fondatore dell'Esodo. No? Dio ha udito quel grido che non era una preghiera e l'ha trasformato in preghiera. Nell'Esodo Dio ode un grido, un lamento, Zach, inarticolato, questo ode Dio. Certo, il Deuteronomio, quando rielabora questa storia, ci dice e noi abbiamo pregato a Dio e Dio ci ha risposto e ha chiamato Mosè liberatore, ed è bella anche che ci sia questa doppia narrazione. Ma quello che mi preme farvi notare è questo elemento di un Dio che chiama ed è un Dio che si presenta come un tu. Un Dio che mette come esperienza dell'essere in relazione con l'umano l'alterità. E io credo che l'essere fatto immagine e somiglianza di Dio abbia a che vedere con la nostra alterità e con la nostra necessità di essere chiamati e di chiamare, entrare in relazione. Non è bene che l'uomo sia solo. Io non credo che avesse soltanto a che fare con la sfera affettiva, sessuale, che è già importantissima. Quando Dio crea questa creatura umana, tratta dalla terra rossa, che porterà il nome di questa terra, e non sappiamo che creatura è, maschio, femmine, c'è un gioco lì, da Adamà è nato Adam, poi ci sarà anche Adamo, ma lì è Adam, e Dio si rende conto che c'è qualcosa che non funziona. E che cos'è che non funziona? Sa parlare questa creatura, per cui non è che è nata senza la parola, ma quella parola sa usarla semplicemente per nominare il mondo, catalogarlo, il catalogo è questo, no? Ha passato in rassegna tutti gli animali perché si trovi qualcuno che gli sia aiuto contro, e questa creatura umana dà il nome, per cui sa parlare. Ma saper catalogare il mondo in maniera enciclopedica, googlando, non significa saper comunicare. Per la prima volta quel personaggio, quella creatura umana, la sentiamo parlare anche dal punto di vista proprio narrativo, nel momento in cui si sveglia da questo sogno e si trova di fronte quest'altra creatura umana. E per la prima volta lo sentiamo parlare con voce diretta, non ha mai preso la parola in maniera diretta, e voi pensatela sul... Se c'è qualcuno che scrive storie, quando tu dai voce diretta a un personaggio, il personaggio acquista una certa autorevolezza, una certa visibilità. Questa creatura umana ha parole dirette quando si trova di fronte un'altra. E sono anche parole belle, d'amore, appassionate, tu non capisci perché quella storia è andata male, perché carne della mia carne, ossa delle mie ossa, era proprio la storia del millennio. E Dio allora li benedice. Nel momento in cui la creatura umana sa usare il linguaggio per comunicare, ed entrare in relazione, è capace di riconoscere l'alterità dell'altro. Allora, scusate questo grande excursus antropologico, però ci serve per capire che cosa c'è, perché siamo chiamati come chiese a preservare quelle diversità. Che sono ricchezze e non necessariamente divisioni, perché come chiese siamo chiamate a difendere la pluralità di ministeri, la pluralità di modelli ecclesiali, la pluralità, questa pluralità. Se non serve questo mito antico, ne uso un altro, Babele. C'è stato un momento nella vita umana dove tutti concordi hanno formato una specie di superchiesa, mettiamola così. Tutti concordi hanno deciso, hanno partecipato a un progetto comune.
conosciamo un lavoro che non è alienante in Babele, perché le persone collaborano e vogliono edificare questa città con le mura e poi la torre alta fino al cielo. Hanno una preoccupazione di farci il nome, uniamoci come chiese, che così almeno di fronte all'emergenza islam o all'ateismo o alla dissoluzione dei valori ci presentiamo belle unite. Babele un po' si rappresenta così, come un progetto di un'umanità dispersa, che non accetta di essere dispersa, che ha la preoccupazione di farsi un nome. E lo fa con questo progetto, una torre. Certo, c'è anche il mito del... i miti si intrecciano, no? E qui sicuramente c'è il mito di rubare il fuoco agli dèi. E Dio interviene, ed interviene non con una parola punitiva come spesso pensiamo, perché interviene con una parola bonaria, proprio da mamma interviene, dicendo andiamo a vedere che cosa stanno combinando, e si rende conto che l'impasto della pizza non lieviterà mai così, e allora aggiunge un lievito che permetterà all'impasto della storia di essere davvero saporito. Confonde le lingue, un gesto che noi leggiamo, siccome abbiamo i sensi, le pantegane di sensi di colpa, siamo sempre capaci con Dio, non so perché, di sentirci in colpa, perché questo Dio ce lo immaginiamo tutto sommato come un Dio contro, come un Dio che è sempre lì a giudicarci. E anche la storia di Babele, che in realtà è un ristabilimento di una benedizione, noi la leggiamo come una punizione. Siccome ci siamo comportati male, Dio è sceso e ci ha punito e ci ha dato le lingue diverse. E no! Ci ha ristabilito nella pluralità delle lingue. E chi legge Genesi 10, prima dell'11, questa bellissima tavola delle nazioni, dove i popoli sono diversi per lingua, per cultura e per professione, non per etnia, eh? Molto interessante questa tavola delle nazioni. Per professione ci sono i popoli del mare che faranno i marinai, ci sono e commerciano, ci sono i popoli dei monti che invece fanno gli arcieri, ci sono persino i musicisti. Gli artisti, quelli che fanno arte, in questa bellissima mappa dei popoli, no? Un Atlante troviamo al capitolo 10, prima di Babele, poi c'è la crisi, la voglia di fare la superchiesa, per dirla con il linguaggio ecclesiale, e Dio scende e ristabilisce la pluralità attraverso questo lievito, questa benedizione delle lingue diverse, diversificate. E la gente di nuovo a questo movimento non più di omologazione, tutti con gli spacchi, tutti con lo stesso zainetto, ma di non più in questa adolescenza dove tutti vogliono essere uguali, ma di dispersione. La dispersione nella scrittura è sempre una benedizione, è in maniera orizzontale la benedizione che capiamo in chiave verticale, nel senso la benedizione nelle genealogie, noi la comprendiamo, che cosa vuol dire per Abramo, no? Avere dei figli, crescere e moltiplicarsi, ma la benedizione biblica ha due movimenti, uno è sul riempire la terra, su espandersi, che non è invasione, è distendersi, è appropriarsi di uno spazio che comunque ha un confine, perché la terra è un giardino, ha un confine. Allora voglio dire, chi entra nella scrittura, sia dal punto di vista antropologico, che da tanti altri punti di vista, scopre che la nostra vocazione è abitare questa pluralità. Ma se non basta questo, dal punto di vista della scrittura, ma vi siete mai chiesti perché in questo libro, è un libro poi, non è un libro, ci sono così tanti libri? No, quando mio figlio vuole dire che un discorso è difficile, dice che Bibbia, anche intende dire anche pesante, perché effettivamente è un'arma da borgetta. E questo libro non è un'antologia di libri accostati assieme. Sono testi diversi, ma non soltanto, scritti in epoche diverse, da autori diversi. Lasciamo perdere tutte queste diversità di cui il metodo storico-critico ci ha reso attenti, di chi fa, diciamo così, l'archeologia del testo. Questo dato lasciamolo perdere. Gli autori biblici scrivono anche con generi letterari diversi. ed è questo il fascino della scrittura, che tu hai, non hai una parola che definisce, no? Che quello che la crisi della parola oggi è questo, che noi tendiamo ad avere una parola che definisce sempre in maniera superficiale. Infatti andiamo su Wikipedia per avere le nostre fonti quando non sappiamo. La parola biblica è una parola che evoca, che osa parlare il linguaggio della poesia, che ammicca, che allude, che osa parlare il linguaggio delle storie, che richiedono un grande tempo disteso perché la storia si dispieghi, che osa parlare il linguaggio del dibattito, del conflitto, la storia, conflitto di punti di vista. E soprattutto tu hai una verità che ti viene dischiusa nella scrittura attraverso una grande discussione di autori biblici che riflettono sulle grandi domande di senso. Ed è vero, è difficile dire chi è Dio con una definizione leggendo la scrittura. E qualcuno dice, tutto è il contrario di tutto. Questa potrebbe essere una modalità superficiale di squalificare la scrittura. In realtà la genialità di questo testo è che ti porta attraverso diversi punti di vista sulle grandi domande di senso a chiederti tu dove sei, chi è per te Dio, a riporti come grandi domande, le grandi domande di senso. È chiaro che per dire che cos'è la giustizia tu non puoi rinchiuderla in una definizione. E gli autori biblici discutono sulla giustizia. No, prendete il mito di Noè, che cosa c'è dietro quel mito? Se non qualcuno che ha posto la domanda che nel Novecento abbiamo sentito risuonare, ma perché Dio non interviene di fronte ai malvagi? Cioè, ma perché Dio non ha cessato quel genocidio? No, è la domanda tragica sul silenzio di Dio di tanti autori. E nel mito di Noè sembra acquistare forza quella voce. E a un certo punto è lì qualcuno che ti dice, adesso proviamo a fare quello che secondo te è il modello di giustizia. Dio deve distruggere i malvagi, va bene. Distruggi i malvagi. Ah, tu poni un'obiezione, qual è? Sì, ma può darsi che qualcuno nella terra non sia malvagio, che il male non sia così diffuso, va bene. Mettiamo anche il caso che ci sia qualcuno che non è malvagio, Dio lo salva. Anzi, gli costruiamo una bella arca. E siccome non vogliamo che la creazione finisca, mettiamo anche una coppia di tutti gli animali, E adesso destiamo la creazione, il diluvio è proprio la fusione, che non è più separazione, tra acqua e terra, per cui la confusione, la morte, perché la vita esiste dalla separazione nella scrittura. Alla fine di tutto questo processo abbiamo fatto quello che tu chiedi a Dio di fare. Chi è sopravvissuto? Noè, i figli di Noè, gli animali e il male. Perché il racconto di Noè finisce con la constatazione iniziale che il cuore umano è malvagio fin dall'adolescenza. E allora è come se il mito di Noè ti lascia dicendo, forse il tuo modello di giustizia che vuole che Dio è la parabola della zizzania messa in un racconto mitico, è la stessa istanza di Gesù. Aspettate, non strappate la zizzania perché rischiate di strappare il grano buono insieme alla zizzania. E rimanda a tempi ultimi il giudizio. Anche qui la parabola di Noè alla fine del percorso ti porta nella stessa direzione di dire, ma forse il mio modello di giustizia dove voglio che Dio intervenga. Ora, un esempio per dirvi, chi vuole riflettere sulle grandi domande di senso a partire dalla scrittura si deve fare conti con questa complessità di sguardi, con questa felice complessità di sguardi che ci restituisce la complessità della vita, la complessità delle relazioni, che ci restituisce la complessità antropologica che deve caratterizzare le chiese. Perché le chiese sono fatte da creature umane, è chiaro che la Chiesa è il corpo di Cristo, ma Cristo si è incarnato e non ha presentato un modello che andava contro la nostra natura umana. E allora io credo che dietro la necessità di riscoprire la bellezza di questa pluralità all'interno delle chiese ci sia qualcosa di più in gioco che non una strategia diplomatica che dice ognuno si fa le cose a modo proprio, perché io non sto dicendo che la pluralità di modelli ecclesiali non debba entrare in relazione, a volte in conflitto, no? Mentre ci raccontiamo le storie ci sono i conflitti dei punti di vista. Ma credo che soltanto assumendo sul serio la diversità dell'altro, noi possiamo entrare in un dialogo profondo per chiederci insieme che cosa vuol dire abitare la parola, lasciarci convertire dal Signore. Allora, la mia paura quando parlo di diversità è che possa dar vita a un fraintendimento che dice, insomma, facciamo come Marta e Silvia, ognuno a casa loro, durante la settimana di preghiera ci facciamo qualche minuetto ecumenico, possibilmente una liturgia abbastanza ibrida, che sia un po' tua, un po' mia. Ora non voglio banalizzare quello che avviene nella settimana di preghiera, per carità, ma voglio dire che qui cogliere la diversità dell'altro significa cogliere fino in fondo le intenzioni profonde che hanno generato quella diversità, per cui la possibilità che l'altro ti racconti la sua storia, perché l'altro è portatrice di una storia che l'ha portato, ma permettere anche che l'altro ti converta, perché io credo che in questo confronto dove le nostre diversità sono messe a confronto, c'è un'unica preoccupazione che è quella di chiederci quanto siamo fedeli a questo sogno di Dio. Se la Chiesa deve essere questo laboratorio del Regno, dove ognuno di noi prova a vivere con le proprie imperfezioni, con i propri tradimenti, continuamente in riforma, perché io credo che la necessità di riforma appartenga a tutte le Chiese, non sia un carisma solo della Chiesa protestante, dobbiamo permettere anche che l'altro ti converta. E le conversioni a volte, io se devo identificare nella mia vita un momento di conversione, lo identifico proprio nella scoperta ecumenica, dove improvvisamente l'altro non potevo più ridurlo alla parodia che io facevo dell'altro, dove ti dico già tu cattolica che sei, anzi, se volete sapere chi sono i cattolici, venite nella mia comunità. Perché nella mia comunità hanno tutti la laurea in cattolicosi, hai una crisi di identità, vieni da me Battista, ti dico esattamente chi è un cattolico. E poi la cosa carina è che quando porti dei cattolici che sono diversi dagli schemi che loro hanno, perché le comunità sono, almeno io non ho conosciuto grandi comunità ecumeniche poi nelle relazioni profonde, e la mia non è una comunità ecumenica, e ne ho avute di ogni, ve ne potrei raccontare una per tutte. Suor Claudia Biondi, noi abbiamo tante volte insieme lavorato sulla tratta, con le ragazze schiave della tratta, una suora della Caritas la invito a predicare nella mia chiesa nella giornata contro il razzismo, ma la comunità mi dice aspetta, no, bisogna decidere se può predicare. E noi abbiamo un sistema assembleare, per cui la comunità si riunisce in assemblea, discute, e il problema non era che era una donna, ma che era una suora. Ma una suora può predicare Cristo? Era questa l'obiezione che si poneva. E allora si decide che non siamo sicuri che abbia conosciuto davvero la fede, questa suora può dare una testimonianza. E vabbè, c'è anche questo, per dire, scambio di amboni, durante la settimana di preghiera io vado a predicare nella parrocchia di Gilberto Donnini e poi ricambio l'invito, e tranquillamente lo invito, primo anno che vado a Varese, pure Monsignore, ci faccio pure la bella figura, la comunità decimata, e io dico ragazzi ma che è successo domenica, per venire a sentire un prete me ne sto a casa, per dire... Non pensiamo che l'altro, ancora di più se minoranza, per cui è abituato a un'identità contro, abbia una cultura ecumenica. Tutti noi siamo ecumenicamente analfabeti, ma l'ecumenismo è quello sguardo che improvvisamente ti strappa l'altro dalla parodia, dalla tua definizione, e non lo dà più per scontato. E ti mette in una spiritualità dove l'altro è davvero... portatrice di Vangelo. E allora inizi a ascoltarlo attentamente e inizi a eliminare, fare un lavoro di purificazione di tutti i tuoi preconcetti, pregiudizi, per arrivare ad accogliere l'altro. E l'ecumenismo però è un cambiamento di sguardo che è più difficile secondo me nelle minoranze, perché le minoranze purtroppo un po' per una storia di reattiva, un po' è più difficile secondo me questo sguardo. Non so che cosa accade alle minoranze, però è più facile avere un'identità contro, no? Voi volete sapere, andate sul blog dei protestanti per sapere tutte le cose che succedono nel mondo cattolico. Noi facciamo da cassa di risonanza, cioè, il Vaticano ci dovrebbe pagare, perché davvero qualsiasi pronunciamento del Papa io lo trovo nel blog dei protestanti che lo discutono, con una grande attenzione, con una dovizia. No, noi abbiamo questo problema di un'identità contro. Prima di sapere chi siamo, sappiamo chi non siamo. E allora io credo che ci voglia una grossa fatica per scardinare questo linguaggio un po' apologetico e aprirci al dialogo. Io trovo che nel mondo cattolico forse c'è un elemento di speranza che andrebbe valorizzato, che è, io quando in giro per le parrocchie incontro la curiosità. Al limite un po' la curiosità da fenomeno da baracconi, ma va bene, comunque la curiosità comunque di voler conoscere l'altro. La curiosità che a volte è espressa con un linguaggio corretto, altre volte è totalmente scorretta, ma percepisci che c'è una buona intenzione. Non so, la signora Maria che durante la conferenza ti la domanda e dice: scusate, ma è vero che voi non credete alla Madonna? No, la tipica domanda, oppure l'altra domanda è sulla cena, no? Ma voi ce l'avete la presenza reale? Sono domande formulate male forse, ma che tradiscono una buona intenzione. Teologia dell'intenzione, mamma mia, sto diventando più cattolica. È una buona intenzione, tradiscono davvero, perché c'è l'idea di conoscerti, al limite io non so come chiederti, e allora chiaramente parto da me, con le mie domande, con le mie preoccupazioni, con il mio ordine del giorno. Però spesse volte, se si coglie questa profonda intenzione, si scopre che l'altro proprio voglia incontrarti e di capire un altro modo di essere Chiesa. Un altro modo di essere Chiesa che io credo renda tutti più ricchi. Perché il confrontarci seriamente con la pluralità di modelli ecclesiologici ci permette di scoprire i mille modi come questa piccola realtà si è organizzata nel mondo, ha cercato di essere fedele, pur tradendo, alla parola. E ci permette anche di capire che il nostro modello non necessariamente è più valido. Ma soprattutto ci permette di capire che tutte le volte che ci facciamo degli idoli con i nostri modelli, stiamo peccando di idolatria. Eh sì, perché l'idolatria, io prima di incontrare l'ecumenismo pensavo di essermele cavata col fatto che nella mia chiesa non ci sono le statue, perché pensavo che è la statua il problema, non mi rendevo conto che in realtà le cose più granitiche e più idolatri, che sono le tue convinzioni profonde, i tuoi valori non negoziabili, no, i pregiudizi si smascherano in fretta, ci vuole niente, ma quelle convinzioni profonde che diventano così forti, questo lo diceva molto bene Bonhoeffer, da diventare un idolo, perché ti impediscono l'ascolto della parola. Se le cose più profonde in cui io credo si pongono come muro nell'ascolto della parola, nell'ascolto di Dio che mi parla, questo è un idolo. l'ha dato Israele, quando Mosè ha rotto le tavole della legge, la Torah è come se avesse preso il Santissimo e l'avesse spaccato a terra e l'osso in mille pezzi, per dire che gesto sacrilego ha fatto. Se voi andate in una sinagoga, la Torah non si tocca a mani nude. Allora, noi ricordiamo Mosè che rompe il vitello d'oro, e quello è un idolo, è facile da vedere, ma raramente ricordiamo questo Mosè che spezza le tavole della Torah, di questa parola quando diventa troppo granitica, perché anche delle cose più sacre possiamo farci un idolo. Allora, secondo me, l'ecumenismo è un antidoto contro l'idolatria, che è sempre latente in ognuno di noi. Ognuno di noi si fa gli idoli, e gli idoli più cari sono le proprie tradizioni, i propri rituali, le proprie convinzioni, i propri modelli ecclesiali. E allora il soffio dello Spirito, di nuovo come a Babele, è quella grazia che moltiplica le lingue, affinché questo linguaggio monotematico e autoreferenziale si sgretoli per riaprirci di nuovo al dialogo. E io mi fermerei qui per adesso.
Allora, non ti chiediamo come deve cambiare la comunità cattolica, giusto? Questo se lo teniamo per noi, per le nostre prossime riflessioni.
Io vi dico quello che io faccio, perché allora io sono pastore in due comunità, anche qui molto interessante perché me la sono andata a cercare. Sono in una comunità battista, e sono una pastora battista, vengo da una tradizione battista, ma sono anche in servizio in una comunità metodista, che è un'altra tradizione del mondo della riforma, battisti e metodisti. E allora, e questo non dico che sia normale nelle nostre chiese, ma ci sono persone come me che lo stanno molto spingendo, questa idea che si possano davvero fare dei progetti di collaborazione sul territorio che non siano motivati dalla carenza pastorale, dall'emergenza. Allora succede anche una cosa molto simpatica, che ci sono delle differenze, non ci sono differenze teologiche, però ci sono delle differenze ecclesiologiche. Non so, in chiesa battista la toga no, in chiesa metodista si predica con la toga, in chiesa battista il battesimo dei credenti, in chiesa metodista c'è la possibilità di scegliere se battezzare i bambini da piccoli oppure fare il battesimo dei credenti. E nel mio caso si è presentato il problema, perché io sono una pastora battista, lì che cosa si fa in questo caso? Io mi sono posta dei problemi che vanno, perché io credo che il battesimo dei credenti sia una modalità di testimoniare una fede adulta, una fede responsabile. Il battesimo dei credenti sottolinea soprattutto la spiritualità della scelta. La fede è sì qualcosa che viene trasmesso nella famiglia, ma nasce un momento in cui tu devi scegliere, per cui per me questa spiritualità, i miei figli non sono stati battezzati da bambini, alcuni sono stati battezzati da adulti, uno non è battezzato perché si professa agnostico, farà le sue scelte, ha avuto una come lui dice, una rigida educazione battista, ma non si è battezzato, non è membro di chiesa. Allora, nel mio caso, io mi sono interrogata su che cosa era più importante. Era importante la mia convinzione come battista, oppure
la spiritualità che la comunità in cui io ero in servizio testimoniava, cioè chi aveva più autorevolezza in quel caso, chi aveva più autorità, perché era un problema di autorità lì, la comunità dove io ero in servizio che aveva quella spiritualità o le mie convinzioni personali, che sono poi problemi che io mi pongo sempre quando c'è la classica persona uscita dal cattolicesimo che chiede il battesimo. Io mi pongo il problema, questo segno, cosa più valore, il segno che ha ricevuto dalla Chiesa anche se non lo riconosce questa persona, o la coscienza di questa persona che dice quel segno per me è stato un atto arbitrario? No, è un dibattito che da noi battisti è molto sentito questo qui, perché noi battisti siamo quelli che nell'unità dei cristiani non permettono, cioè in teoria noi diciamo un solo battesimo, poi di fatto però noi siamo quelli accusati di essere i ribattezzatori selvaggi, insomma. Allora succede questo, che io mi trovo in due tradizioni con addirittura due segni liturgici molto forti, che per noi sono abbastanza centrali per la fede, fatti con modalità diverse. Ed è una bella sfida. Ed è una bella sfida perché tu ti rendi conto che comunque è proprio tramite l'esperienza di questa Chiesa metodista che ho imparato a cogliere la positività di questo segno. Perché finché me la dicevo con i cattolici, sai, ancora non si riesce a superare, io venivo dal Lodigiano, dove ancora adesso, per ragioni popolari, non teologiche, se nasce un bambino non può essere baciato fino a che non è stato battezzato, se non dalla mamma. No, è chiaro che sono residui popolari, però residui popolari che sono stati avvalorati da una superstizione legata a questo segno. Poi chiaramente hanno tutta una serie di cioè io credo che volevano anche tutelare la mortalità infantile, me la sono spiegata così, insomma, così come c'erano le balie per le donne benestanti, l'idea di non baciare, voi potete leggerla come non è ancora un'anima di Dio, non è entrata ancora l'anima, non so come dirla, come è ancora una bestiolina, ma potete anche leggerla come tutelare le persone che si affezionano a quel bambino in un momento di tasso di mortalità molto alto, dove i bambini morivano come funghi, e così come dare in balia un bambino a qualcun altro tutelava la donna da cadere in depressione per i mille. Ma detto questo, è soltanto con la Chiesa metodista che mi sono interrogata sulla spiritualità di questa grazia di Dio sulla vita di una persona, questo sì di Dio prima ancora che viva, ed è bello come segno, no? Prima ancora che quella persona dimostri di essere un farabutto o un santo, Dio dice sì e fa il tifo perché quella persona tiri fuori tutta la sua bellezza, e quel segno mi sembra il sì di Dio. La mia spiritualità valorizza il mio sì al sì di Dio, con molta fatica e con molta titubanza, ma quella spiritualità è portatrice di qualcosa di buono, e io questo l'ho imparato proprio nell'entrare in contatto con una comunità cristiana e deporre l'elmetto, cioè smetterla di dover sempre difendere le mie convinzioni per mettermi proprio in questa spirituale ecumenica in ascolto profondo dell'altro. Insomma, comunque io faccio la pastora significa che ho la responsabilità di aiutare la comunità a tirare fuori la sua teologia, accompagnare la comunità nel sviluppare tutti quei carismi che permettono a una comunità di essere comunità. Per cui io vorrei dirvi che faccio le funzioni e che gestisco una comunità, ma sbaglierei, perché la mia funzione è proprio quella di aiutare la comunità a formarsi perché non abbia più bisogno di me. Questa è la mia funzione in questa comunità. Aiutare la comunità a sviluppare tutti quei carismi che la rendono una comunità dove davvero si viva questo sacerdozio di tutti i credenti. E non è semplice, perché in questo clima culturale non è che è solo un problema cattolico quello di delegare, c'è la delega, arriva il professionista del sacro e si delega tutto, per cui la fatica è quella di mettere su percorsi di formazione, itinerari
anche lasciando che le cose non siano efficienti ed efficaci come sarebbero se fossero state cucite da un'unica persona. Se voi vedete nella mia chiesa la domenica ci sono delle sbavature della liturgia e sono le sbavature di tutti quei bianchi che i miei non hanno riempito e io non li riempio. Sbavature, voglio dire, tu affidi, cioè la comunità dice il momento della lode lo fai tu e poi tu non lo fai, non lo prepari e io non lo faccio. Ma questa è una mia opinione, cioè questa è una mia strategia pastorale, lo lascio. A un certo punto avranno voglia di fare la lode, insomma. La bacheca deve essere aggiornata, tu prendi l'incarico di aggiornarla, c'è il gruppo che ha stabilito che cosa fare, se quella non viene aggiornata rimane così vecchia, e chi se ne importa? Il Signore viene anche se la bacheca non è aggiornata. Cioè, voglio dire che noi dobbiamo anche fare un passo indietro noi pastori, perché le comunità tendono ad affidarci tutte le responsabilità e noi con questa sindrome della performance tendiamo a occupare tutti gli spazi perché abbiamo paura del giudizio e facciamo un cattivo servizio, come fa un cattivo servizio una mamma che tutte le volte che i figli lasciano i calzini li raccoglie perché si fa in un momento raccogliere i calzini, è molto più faticoso fare il lavoro di lasciare i calzini e porre l'istanza che quei calzini hanno il loro posto e che se non arrivano in bagno non verranno mai lavati. Adesso che mi ascolto mi sento un po' paternalista, però scusate.
Maternalista.
Maternalista.
Sei nata da una famiglia battista?
Sì, io sono nata da una famiglia battista, sì.
Volevo chiedere una cosa. Cioè, a me sembra che, io penso che dietro al desiderio di avere delle relazioni ecumeniche, e come si fa ad essere certi, perché se c'è, secondo me è un rischio grande, che non si voglia, come dire, forti dal fatto che si possiede la verità, tra virgolette, cercare di cambiare l'altro, di convertire l'altro, perché secondo me quello è un problema e fa cadere tutto quello che lei ci ha detto questa sera. Perché le cose che lei ha detto questa sera secondo me sono dei valori assoluti e mi hanno così fatto rendere conto che è una mia cara sorella lei, no? Però ecco, ho come un po' l'impressione che si corra quel rischio lì, ma anche in senso buono, nel senso di dire che io un po', cioè, sarà che anche la fede che io vivo mi sembra così bella, così straordinaria, che mi farebbe piacere che poterla condividere anche nei tratti più profondi, però capisco che c'è un di più che io con lei posso condividere e sentire e sapere, non sentire, sapere di certo di vivere insomma con delle piccole differenze, ma la medesima fede nel Signore, insomma. Non so se mi fa.
Sì. Però io, la spiritualità, io non lo so, ma io leggo la scrittura e una cosa che amo tantissimo è proprio la modalità come queste persone si raccontano. Noi dovremmo utilizzarle proprio come griglia di narrazione delle nostre storie. Allora, si evita qualsiasi racconto agiografico. Sì, qualche volta si va nell'epopea, ma Israele si racconta a partire dai suoi punti di debolezza. e questo è stato un disastro per l'antisemitismo, no? Perché abbiamo interpretato l'autoironia di Israele nel raccontarsi a partire dalle sue mancanze come storia, per cui abbiamo detto, ne abbiamo dette peste e corna su Israele. Siccome Israele è stato, poi la teologia della sostituzione, è stato infedele, ha rifiutato Dio, Dio si è scelto un altro partner, perché voi non lo sapete, ma il nostro Dio è divorziato
e risposato,
e noi siamo la seconda moglie, la prima l'ha ripudiata perché per problemi proprio di efficienza lavorativa, non era all'altezza della performance. No, se cogliamo quello che stiamo dicendo quando diciamo certe cose. Allora, il modello biblico è un modello dove Israele e poi nella stessa linea tutti i discepoli, tutti, si raccontano a partire dalle loro inadeguatezze. Sempre, un po' per mettere in bella mostra il principale, no? Il Giovanni Battista Giovanneo del dito puntato, ma un po' è uno stile di spiritualità che i discepoli si raccontano sempre come dei fissacchiotti, dei non capivano niente, lui ci parlava del pane della vita e noi, ma avrà già mangiato, e poi lo guidavamo là che parlava con una donna, parla con una donna, però noi glielo diciamo che ci facciamo, cioè, i discepoli si presentano sempre così, ma noi ci rendiamo conto chi erano questi, hanno dato la vita per questo sogno, per questo predicatore itinerante, gli sono stati accanto fino alla fine e si raccontano a partire dalle loro fughe, dai loro rinnegati, non diciamo il capo perché c'è una protestante, ma uno dei capi della Chiesa, Pietro, si racconta come un rinnegatore. E no, cioè se la tradizione biblica ha scelto questo sguardo di raccontarsi a partire dalle proprie debolezze, e l'ha imparato molto prima di Freud, che rimuovere le debolezze significa poi le zone d'ombra, significa poi ritrovarsele. La scrittura lo sapeva già da prima, ed ecco perché nella scrittura voi trovate la persona che si presenta nella sua interezza. E noi purtroppo quando diciamo intero, pensiamo subito integro, perfetto. Intero vuol dire intero, zone d'ombra e zone solare. Nessun personaggio biblico, ma nemmeno uno, trovatemene uno, guarda, vi sfido, facciamo abbibbiate, è totalmente solare. Nessuno, passatevi di passare tutti, non ce n'è uno che è un'icona. Che tu dici, è proprio un'icona. Ruth, ma è una testa dura, perché quando Noemi le ha detto, ritorna a casa, questa no, dovunque tu andrai io andrò, e non è detto che Noemi se la voleva portare dietro, di fatto poi le due donne non si parlano fino al villaggio. E Ruth è un carattere forte, insomma, e andiamo già sui personaggi più limpidi, ma nessun personaggio biblico. Allora, non ti sembra che questa sia una spiritualità che dobbiamo recuperare, perché per riscoprire che noi abbiamo continuamente bisogno di riconvertirci a questa parola, che noi, prima di tutto perché ci restituisce un po' di autoironia e iniziamo ad avere un linguaggio meno assertivo, invece di sentirci portatori della verità, forse ci riscopriamo discepoli o cercatori della verità. Io, uno dei Vangeli che più mi è caro è Marco. Marco ha, ogni Vangelo ha il suo modello di discepolo, no? Matteo è questo scriba che dalla sacca tira fuori cose vecchie e cose nuove, tradizioni e rinomazione. Luca, Giovanni il discepolo amato che ti fa appoggiare la testa sul cuore di Dio per ascoltare il suo battito. Marco ha l'apprendista discepolo, quello che arriva alla fine e poi gli dicono ritorna alla casella di partenza, in questo grande gioco dell'oca, ritorna in Galilea e rinizia tutto da capo. Ecco, se noi imparassimo a sentirci apprendisti discepoli e non laureati in ecclesiologia, in teologia, se noi imparassimo a riconoscerci come ancora non arrivati alla meta, io credo che questo linguaggio della conversione ci sarebbe, perché tu non vuoi convertire l'altro, ma vuoi che il Signore ti converta. questo è, e l'altro ti aiuta in questo percorso perché è povero come te nella capacità di rimanere fedele. Avremo sguardi meno impietosi verso i nostri peccati, le nostre incoerenze, e sapremo forse aiutarci reciprocamente a guardarci con l'occhio di Dio, che è uno sguardo che ci trasfigura. Cioè Dio è sempre in grado di vedere oltre le nostre potenzialità, le nostre bellezze. Non potrebbe questo aiutarci? Se noi davvero recuperassimo l'umiltà, ma non formale, ma davvero spirituale, di riconoscere che non abbiamo ancora capito niente di questo Messia itinerante, che questa parola che ci abita è più grande di noi, che la Chiesa, che altro è se non il fatto che dei condannati a morte sono stati graziati, e l'unica cosa che ci accomuna è il fatto che questo ci ha tirato fuori dalla nostra prigione e ci ha detto che non siamo destinati alla morte. Cioè, siamo convocati da qualcuno che ci unisce, non certo dalle nostre, anche avremo uno sguardo più delicato nei confronti della comunità, no? Siamo sempre così impietosi nei confronti degli altri che incontriamo nel cammino nella comunità, no? Perché non sono mai come li vogliamo, non hanno la nostra stessa capacità di tenere fede agli impegni, e se invece l'altro lo riconosciamo come un fratello che come me è stato graziato e siamo lì per grazia di Dio, e solo questo dovrebbe bastarci, non riusciremo ad avere un rapporto un po' meno preoccupato di noi stessi? È certo che è una conversione trasversale questa, su cui tutti noi dobbiamo fare continuamente un lavoro. Anche perché la mia esperienza è, e sarà, che io mi confronto con chiese che fanno della missione, evangelizzazione, il conteggio di quanti ne è battezzati, una parola d'ordine, ma io sto imparando che i miei figli riesco a comunicargli la forza dell'Evangelo soltanto per fascino. Cioè soltanto il fascino, se tu non riesci davvero ad ammaliarli, che non è sedurli per abbandonarli, ma è sentire che devono annusare che dietro quella parola c'è qualcosa di prezioso. Non glielo puoi imporre con parole assertive, devono sentire che lì c'è uno spazio di senso che si perdono. E io credo che questa è la nostra responsabilità, far riscoprire che per esempio la Bibbia è un libro affascinante, ma chi l'ha detto che è una Bibbia? È affascinante, ma proprio sono storie bellissime. Dobbiamo riprendere a narrarle, dobbiamo fidarci anche del fatto che non abbiamo bisogno di convertire nessuno, perché la Bibbia converte, questi racconti sono così autorevoli che...
Se anche può essere, possiamo indagare su invece quali cose di noi internamente possiamo fare di diverso. E forse invece questo pensiero come pastora, diciamo, a livello del protestantesimo, io da ragazza avevo frequentato non in una maniera molto, non ero stata molto vicina, però avevo frequentato per un periodo la comunità di Tesè, quindi, e anche lì comunque c'è uno spazio di contatto così, però anche lì si arriva ma non si arriva in fondo, insomma, a poi invece a dare in mano la Bibbia, forse non detto per nessuno, non lo so, però volevo sapere voi e lei nelle sue comunità, un po' ha già detto qualcosa rispetto alla sua famiglia adesso, però.
No, ma questo della responsabilità di trasmettere la fede, che di fatto questo, no? Trasmettere la fede alle generazioni. Però il problema è se mi viene in mente lo Shema Israele, no? Questa preghiera, ascolta Israele, il suo Signore, il nostro Dio, unico Dio. Queste parole che oggi ti do, tu le terrai sul tuo cuore, le ripeterai a tuo figlio quando uscirà, le terrai sul tuo cuore. Noi siamo preoccupati di trasmetterle a nostro figlio, ma spesse volte sono state poco sul nostro cuore. Poi Israele è carino perché nota che nel testo ebraico è sul cuore, perché non nel cuore? Israele dice anche sul cuore perché a volte il nostro cuore è indurito dal quotidiano, dalle difficoltà, allora la parola di Dio rimane lì come la neve e penetra lentamente, quando il cuore si ammorbidisce un varco. Ma accolto Israele che prima di preoccuparci di trasmettere la fede alle generazioni future, una responsabilità enorme è questa, e dobbiamo assumercela perché siamo in grado di farlo, e dobbiamo farlo noi, madri, padri, va fatto, secondo me va fatto nelle famiglie, il luogo più importante dove avvengono i processi educativi sono le famiglie, delegittimate, infantilizzate, tutto quello che vogliamo, ma bisogna recuperare quello spazio. Però è anche sentire che questa parola davvero ci sta a cuore, sta sul nostro cuore. Perché, nel senso, poi possiamo trovare le strategie per chiederci come far sì che questa parola, che nel loro immaginario è percepita come moralista, come una parola che limita, insomma loro percepiscono la Bibbia come un manuale di codice morale che dà tutta una serie di indicazioni che sono limitanti della loro umanità. E questa è colpa nostra, di quello che gli abbiamo raccontato della Bibbia a sti ragazzi, cioè cosa ci hanno raccontato a noi, e l'unica cosa però per uscire da questo pregiudizio è aprirla e leggerla. Io sono convinta che invece bisogna farlo anche senza strumenti, bisogna osare farlo passando anche attraverso tutti i fraintendimenti possibili, perché comunque questi racconti hanno una loro forza. Sono convinta che va fatto insieme, cioè che è bello farlo e farlo in un gruppo, come stanno facendo queste donne che studiano le donne della Bibbia, dandosi un programma, dandosi un tempo d'ascolto. Cioè, però questa idea che ci devono essere sempre gli esperti, da una parte è seria perché dice che è un libro che non è mediato, ma dall'altra parte rischia di nuovo di delegare ai professionisti bibliofili una parola che voleva essere per tutti. Io credo che con i nostri strumenti più, ma io guardate che negli studi biblici le cose più acute spesso ti vengono proprio dalle persone più semplici, che notano delle cose che io dico, cavolo, questa me la segno. Ma Silvano Fausti, ma come li ha fatti i suoi, una comunità a leggere il Vangelo di Luca? Cioè, ma li ha fatti davvero così? Io ho partecipato ad alcuni di questi percorsi e a volte gli dicevo, ma Silvano, ma questo l'ho detto io. Una parola consegnata in pubblico è una parola donata alla comunità. e una comunità legge l'Evangelo di Luca. E ha ragione, perché nel confronto comunitario noi tiriamo fuori delle cose creative, degli inediti del testo che nemmeno, anzi sapete cosa ci accade a noi professionisti, che parliamo un linguaggio tecnico, abbiamo uno sguardo che non è più elastico, invece spesso il neofita o la persona che ascolta quella storia per la prima volta ha quello stupore che è in grado di vedere delle cose che tu non hai mai notato. Allora, non voglio banalizzare adesso la responsabilità dei professionisti, degli strumenti, dei sussidi, però voglio anche dire che dobbiamo riprenderci questa libertà di aprire la Bibbia e di leggerla, facendo anche i nostri strafalcioni, certo che ci diamo anche delle chiavi di lettura, perché è chiaro che qui il problema sulle conversioni è sul metodo come io leggo la Bibbia. Certo che se io ho le mie convinzioni e utilizzo la Bibbia con il prontuario in fondo, mal di testa, adulterio, per mettere la pezza d'appoggio alle mie convinzioni, sto sbranando il testo, proprio nel senso che tiro fuori, oppure no, sono un bravo minatore che va a prendersi le perline e si fa il suo collier da mettersi al collo, non è la Bibbia, ma è chi invece va alla scrittura proprio con l'idea di ascoltare quello che la scrittura dice. Io credo che scopre la ricchezza di questo metodo. Questo non significa che sia risolto tutto il problema degli adolescenti, però forse se gli adolescenti si rendessero conto che questa Bibbia parla alla vita e parla di persone laiche, quanti laici, e normali che Dio ha scelto, con cui Dio ha camminato. Ma vi rendete conto che Dio biblico cammina con questa gente qua? Cioè, ma con quali individui si? Io meno male che non ero sua madre, se no dicevo che cattive compagnie ti cerchi, caro Dio. Guardate che tutti i personaggi, molti dei personaggi con cui Dio lega la sua storia, sono davvero dei tipi truzzi, per essere tranquilla, insomma. Sono delle persone inaffidabili, eppure Dio le sceglie come... Da tutti i patriarchi, in queste tende dei beduini, ne accade di ogni, veramente. E allora lì capisci che Dio è maggiorenne, perché sennò non reggerebbe. Ha anche questi grandi leader che si sceglie per camminare insieme, insomma. Mosè, Davide, Saul, insomma. Sono davvero personaggi che, pur nella loro inadeguatezza, hanno avuto un Dio che è stato con loro, un Dio che non... questa è la cosa che più percepisco dal Dio biblico, che non è un Dio che cammina con i perfetti, ma è un Dio che cammina con le persone intere, che si mettono davanti a Dio nella loro interezza. E allora non significa che questa interezza sia la perfezione, questo è il fraintendimento che noi abbiamo. Mosè non è perfetto, anzi, vi do un'altra notizia, Mosè anche lo ha divorziato. Zippora l'ha rimandata indietro, si è scelta una donna straniera, poi sai, ci si prova a fare i cavalli, a dire sì, ma era il secondo nome di Zippora. Non è che Dio, perché si è divorziato, adesso gli ha levato l'incarico, adesso tu non sei più la guida del popolo e io non ti parlo più. Questa è la sua avventura. Non erano orgogliosi fratelli, Miriam e Aaron, infatti l'hanno ripreso e bacchettato alla grande. Però Dio non ha levato il suo mandato a questo leader, liberatore, pur con questa ferita che in altri contesti avrebbe portato all'allontanamento dagli incarichi ecclesiali. Perché Dio ragiona diversamente. Certo, la risolviamo dicendo era il patriarcato, però insomma, forse no.
Sì, scusi, mi chiedo una cortesia. Vorrei capire se queste cose che stiamo fatto questa sera per me sono affascinanti e... pensato che fosse fatto bene venire, o se invece fosse condiviso all'interno della sua chiesa, comunità, chiesa, insomma, ho l'impressione che sia come un discorso un po' suo, appassionante, bellissimo da condividere al massimo, anzi da portare avanti con queste cose che ha detto, insomma, quindi la Bibbia, scusi, non per provocare, però ho l'impressione che sia un po' di nicchia, no?
Ma guardate, io non lo so che parrocchie frequentate voi, ma io veramente io non dico soltanto che è un mio pensiero, ma che in realtà ho trovato tante persone. Io ieri ero a parlare in un monastero a Rovato, i Servi di Maria, insospettabili, non è che sono proprio protestanti, e io riconoscevo che questo padre Ermanno era avanti a me di gran lunga, cioè addirittura fanno dei corsi di antropologia lì, cioè, e comunque il fatto che chiami durante la Quaresima a fare esercizi spirituali una pastora la dice lunga, perché dopo di me c'era anche la pastora Valdese che veniva l'anno. Cioè io ho la sensazione che in realtà forse noi non siamo in grado di metterci in rete, ma il mondo cattolico è molto più plurale, più ricco, e io queste cose le ho imparate proprio leggendo alcuni autori cattolici, mi dispiace dirvelo invece. Alcuni dei biblisti che mi sono più cari in questo momento sono gesuiti cattolici. E allora, anzi, in questo momento, se negli anni 70-80 la parte da leone sul versante delle scienze bibliche la giocavano i protestanti con le scuole tedesche, adesso tutto il mondo francofono, fatto da gesuiti belgi, sulla narratologia sono biblisti cattolici e sono pure religiosi. Ma al di là del discorso delle scienze bibliche, dove uno dice vabbè, scienze bibliche, e in realtà queste sono cose che se uno legge Sonné, se Jean-Louis Scale, le sente, sono persone che insegnano alla Gregoriana, no? Non è che insegnano a Babilonia. Io ho la sensazione che non ci rendiamo conto di quanto ricca è la pluralità della Chiesa, perché siamo così schiacciati da questo grosso megafono che è il Vaticano. Cioè io credo che davvero noi dobbiamo, cioè, ma vabbè, non sono io protestante, io lo dico ai miei protestanti, smettiamola di fare da cassa di risonanza al Vaticano. Noi possiamo avere il nostro ordine del giorno, non dobbiamo sempre rispondere al documento di turno. Loro hanno il loro programma pastorale, se lo portino avanti, noi facciamo il nostro. Però credo che questo sia anche un problema del cattolicesimo comune, che tutta questa attenzione a ciò che succede lì, in questo spazio piccolino della Chiesa Cattolica. E da una parte il Vaticano II che ci ricorda noi siamo Chiesa, il popolo di Dio, pur con tutti gli aggiustamenti legati ad Israele, insomma, noi da una parte lo diciamo ma poi non lo pratichiamo nella nostra, perché per noi la Chiesa è là. E noi siamo altro, siamo... Ora io credo che la prima responsabilità è quella di dirci, noi siamo Chiesa, siamo la Chiesa del Signore, siamo parte di questo corpo, siamo le membra che il Signore utilizza, ma certo che anche il Vaticano è parte della Chiesa, ma è parte, non è la Chiesa. La Chiesa non coincide con, e non significa delegittimare quella gerarchia, perché io riconosco che quel Papa è il vostro Papa, ma riconosco anche che la Chiesa non è di muro, è fatta dalle persone che io incontro, è la comunità cristiana, proprio il bellissimo titolo che mi è stato dato. E guardi che se lei gira in alcuni ambiti che non vanno sotto i riflettori, che non fanno notizia del mondo cattolico, e se vuole io le do una lista di persone che sono per me referenti spirituali nel mondo cattolico. Cioè, non credo credo che sentirebbe discorsi anche più elevati spiritualmente di quelli che io le sto facendo, un po' banalizzandoli.
Però è questa la nostra fatica, che noi siamo così schiacciati da questa grossa cassa di risonanza, perché tutte le notizie sul mondo cattolico vengono dai vaticanisti. Anche quello è un altro problema. Chi ci dà le notizie sul mondo cattolico? Dove mediaticamente la Chiesa è il Vaticano, addirittura diventa la Chiesa. Forse noi dobbiamo fare la fatica di non solo... Forse sto dicendo cose molto banali, però è proprio l'idea che non ci devono togliere il diritto a sperare che un'altra Chiesa è possibile, che un altro modo di vivere la Chiesa è possibile, un altro modo di parlarne, ma questa speranza che non vogliamo, non vogliamo essere pessimisti, perché è troppo comodo essere pessimisti nei confronti della nostra Chiesa. Io sono in grado di pensare che, così come comunque io ho trovato una Chiesa più aperta rispetto a quella che mia madre ha trovato, ho trovato una Chiesa dove le persone di due tradizioni diverse si incontrano e non si prendono a sassate e nemmeno a scomuniche. Ho trovato una Chiesa dove, se mia figlia, perché i battisti non è che sono tutti belli, si innamorerà di un cattolico, come probabilmente accadrà, io non dovrò scomunicarle, dovrò preoccuparmi, perché potranno vivere la loro ricchezza di tradizioni e crescere una generazione di figli che saranno migliori di noi. Voglio credere che lasceremo la Chiesa, ed è questo il patto che dobbiamo fare, lasceremo alle generazioni future una Chiesa più libera, una Chiesa più accogliente, una Chiesa più ospitale, una Chiesa dove davvero è possibile sentire che i semi del regno stanno attecchendo in questo terreno arido che abbiamo trasformato in un campo di battaglia. E invece vogliamo consegnare i nostri figli come un giardino. Mi piacerebbe pensare che questo sia la nostra preoccupazione, lasciare questa terra pensando che questa Chiesa l'abbiamo allargata un po', resa un po' più accogliente. Perché guarda che la generazione che ci ha preceduto, io ho un'invidia, perché sono nata 10 anni più tardi e tutta una serie di figure che mi hanno segnato, io non le ho conosciute, non ho conosciuto Dossetti, non ho conosciuto Quinzio, non ho conosciuto Vannucci, non ho conosciuto Turoldo, non ho conosciuto la generazione del Concilio, e io mi dico, ma sono arrivata tardi, non ho conosciuto Germano Pattaro, tutte le persone belle sono venute prima. Noi adesso abbiamo conosciuto questi grandi giganti e noi nemmeno siamo nani sulle loro spalle, perché siamo proprio nani e basta. La sfida è che anche tra noi sorgano dei profeti che siano in grado di fare quello che quella generazione ha fatto per noi. Cioè, noi diciamo, il Concilio del Vaticano II non ha cambiato niente, anzi il riflusso, e forse io non sarei qui se non ci fosse stato il Concilio Vaticano II, questa domanda sulla Bibbia non sarebbe qui se non ci fosse stato. Allora, non si gioca la partita sul primo tempo e noi abbiamo l'obbligo di pretendere il secondo tempo e tempi supplementari per i nostri figli. Su questo io sono proprio materna, perché l'eredità che voglio lasciare non è la casa intestata, ma è questa: una Chiesa dove, se mia figlia si innamora di un cattolico, non la viva come maledizione, anzi la viva come una ricchezza, e che una Chiesa non causi nessun ostacolo a due persone che si amano e che si aprono la vita solo perché appartengono a due tradizioni diverse. Nel concreto poi sono queste le cose. E chissà, anche un tempo in cui saremo liberi reciprocamente di decidere dove andare a vivere la comunione con i credenti e con il Signore, senza la preoccupazione di pensare che, siccome ho partecipato a quella liturgia, non mi conta come precetto della domenica. Cioè, io spero che supereremo tutte queste cose, perché il Signore è molto più grande dei nostri recinti.
Sì, certamente.
Anche perché lei deve tornare a Varese
a casa stasera.
Grazie.
Bene.